Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi abbraccio tutti quanti voi che siete dall'altra parte presenti in questo ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro davvero passata insieme. La lettera ai Romani, lettera che stiamo studiando da qualche giorno, insegna la totale depravazione dell'uomo, il quale è irrevocabilmente, disperatamente perduto. Egli deve ottenere la giustizia di Dio, dal momento che di giustizia propria non ne ha affatto. E secondo molti commentatori, la chiave di questo scritto si trova nei versetti 16 e 17 di Romani, capitolo 1. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Paolo dimostra attraverso la vita di due uomini dell'Antico Testamento, Abramo e Davide, che la salvezza non si ottiene mediante la legge, ma per fede. Tanto per cominciare, Abramo nacque, visse e morì 400 anni prima che la legge fosse stata data, e di conseguenza non si basò su di essa per il semplice fatto che non esisteva ancora. Dio lo salvò su una base diversa, quella della fede. Qualcuno dirà, «E ti Davide? Cosa puoi dire?» Pensi davvero che Davide possa essere stato salvato per aver rispettato la legge? Certamente no. L'Antico Testamento dice chiaramente che la infranse. Eppure Dio lo salvò. Ma come? Per fede. Davide confidò e credette in Dio. Quando peccò, confessò il suo peccato e il Signore lo accettò, lo salvò per fede. Oggi, amica, amico, indipendentemente da chi siamo, dove siamo, come siamo e in quale momento ci troviamo, se io e te riconosciamo di essere peccatori, se andiamo a Dio e confidiamo in Cristo come nostro Signore, Egli ci salva, perché ci giudica su un'unica base. Cosa abbiamo fatto di suo figlio che è morto sulla croce per noi? Abramo è utile per spiegare che la giustificazione è universale. Siccome Davide apparteneva alla circoncisione, il giudeo poteva pensare che la gioia dell'uomo perdonato sotto la legge, descritta dal salmista, fosse riservata solo ai circoncisi. Allora Paolo ricorda al lettore che Abramo fu giustificato prima che comparisse la legge e prima di essere circonciso. Dio gli fece la promessa ed egli credette molto prima che fosse stipulato alcun accordo. Avrebbe fatto qualunque cosa Dio gli avesse chiesto. Abramo credette alla pura parola di Dio. Non c'è alcun merito nella fede in sé. Intorno ad Abramo non c'era nulla in cui potesse confidare, niente che potesse sentire o vedere, assolutamente nulla. Tutto ciò che fece fu credere nel Signore. Questa è la cosa importante. Vedete, l'uomo è stato creato per glorificare Dio, ma con la disubbidienza ha fatto esattamente l'opposto. L'unico modo per glorificare Dio è credere in Lui. Poi Paolo ci mostrerà come il credente che confida in Cristo ed è stato giustificato mediante la fede nella redenzione che da lui deriva, possa godere di certi benefici anche in questa vita. Ciò non vuol dire che tutti i credenti ne godano, ma sta di fatto che Dio li mette in tavola e basta semplicemente allungare la mano per prenderli. A questo proposito, nella lettera agli Efesini, lo stesso apostolo Paolo scriverà: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». Vediamo alcune di queste benedizioni. «Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». Abbiamo letto il primo versetto di Romani, capitolo 5. Infatti, la consapevolezza di essere in pace con Dio, o per meglio dire che Dio è in pace con me e non mi imputa più i miei pur numerosi peccati, solo perché ho accettato il dono che Lui stesso mi ha offerto in Cristo Gesù, mi riempie di gioia, di stupore allo stesso tempo. Ma questo è il miracolo dell'amore di Dio per me e per voi tutti. Inoltre, ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo scoperto che il peccato è passato attraverso il primato di Adamo e che la santificazione è possibile solo attraverso il primato di Cristo. A causa del primato naturale di Adamo, il peccato è stato imputato a tutta la famiglia umana, ma c'è un altro capo, vale a dire Cristo, il quale reca vita e giustizia, rimuove la colpa del peccato. Su questa base egli può entrare nella vita di coloro che credono in lui e cominciare a renderli giusti. In altre parole, può iniziare a fare di loro delle brave persone. Ora incontriamo ciò che è stata definita la santificazione di posizione. C'è una differenza tra la giustificazione e la santificazione, perché tra essere salvati dal peccato ed essere resi il genere di persone che dovremmo essere c'è differenza. La giustificazione attraverso il sacrificio di Cristo è il fondamento su cui si poggia tutta la sovrastruttura della santificazione. In altre parole, la giustificazione è un atto, mentre la santificazione è un'opera. La giustificazione si realizza quando un peccatore crede in Cristo. In quel momento egli è dichiarato giusto, la sua colpa è stata rimossa. Subito dopo Dio comincia in quell'uomo un'opera che durerà per tutta la vita. La salvezza è immediata, ma la santificazione è un processo successivo. Il peccatore si appropria di Cristo per fede, sia ai fini della salvezza, sia della santificazione. In 1 Corinti 1, versetto 30, è scritto: «Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». La legge, quindi, non può produrre la santificazione nella vita del credente, può solo ostacolarla. Non possiamo farlo da soli. Paolo ha gridato aiuto. In Romani 7, 24, scrive: «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» In altre parole, chi potrà rendermi capace di vivere per Dio? L'Apostolo ha concluso però il capitolo 7 della lettera ai Romani dicendo: «Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato». Una vita che piace a Dio deve essere vissuta con la potenza dello Spirito. La santificazione è l'opera che lo Spirito Santo compie nella vita rigenerata del credente, liberandolo dal potere del peccato, perfino quando è proprio in sua presenza, e facendo in modo che la volontà di Dio sia messa in pratica nella sua vita. Non bisogna ostacolare l'opera dello Spirito Santo nella santificazione dell'uomo salvato per grazia. Nell'Epistola ai Romani troviamo la descrizione dell'opera della Trinità: Dio Padre nella creazione, Dio Figlio nella salvezza, Dio Spirito Santo nella santificazione. Ora, dopo tutte queste considerazioni sulla vita presente e futura del credente liberato dalla signoria del peccato e della legge, l'Apostolo Paolo esplode in un trionfante inno di lode. Che diremo dunque riguardo a queste cose? La mia risposta è: e cosa posso dire? È tutto così bello che non ho niente da aggiungere. Se Dio è per noi, dice l'Apostolo Paolo, chi sarà contro di noi? Il Signore è dalla nostra parte. Nessuno può accusarci di niente in sua presenza. Egli non ha risparmiato suo figlio, ha risparmiato quello di Abramo, ma non il suo proprio. E dal momento che ha donato suo figlio a morire per noi, ci darà anche tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Gli eletti di Dio sono peccatori giustificati. Dio ha posto il suo trono dietro di loro. Chi potrà condannarli? Nessuno. Perché? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato. Cristo ha rimosso ogni condanna e il credente è al sicuro grazie alla sua opera quadruplice. Infatti, per prima cosa, Cristo è morto per noi, è stato ceduto a causa delle nostre offese. Secondo aspetto, Cristo è risorto dalla morte, risorto per la nostra giustificazione. Terzo, Cristo è ora alla destra di Dio, lo è in questo preciso momento. Egli è il Cristo vivente, e se hai bisogno, perché non ti rivolgi a Lui? E infine, Cristo intercede per noi. Hai pregato per te stesso stamattina? Avresti dovuto farlo. In ogni caso, sappi che, se non l'hai fatto, Egli ha pregato per te. Questo è a dir poco meraviglioso. L'opera quadruplice di Cristo è il motivo per il quale nessuno può lanciare un'accusa contro gli eletti di Dio. È possibile che la tribolazione o le afflizioni possano separarci dall'amore di Cristo? No, perché Egli non lo permetterà. L'angoscia o il dolore, forse? Pensi che il Signore ti abbia abbandonato? Forse, ma non è così. La persecuzione, e qui è intesa come persecuzione legale, significa che ci sarà chi sosterrà una campagna contro di te, ma questo non ti separerà alla fine dell'amore di Dio. Oppure la fame, la nudità, il pericolo, la spada. A proposito, questa non è altro che la biografia di Paolo. Egli sapeva per esperienza che queste cose non ti separeranno mai dall'amore di Cristo. Riceviamo assistenza da uno che consegue la vittoria per noi, che non ci lascia mai sconfitti. La vittoria appartiene a Cristo, non a noi. La vita vittoriosa non è nostra, ma sua. Infatti sono persuaso. Vuol dire che l'Apostolo sa cosa sta dicendo. La morte non può separarci da Dio. In effetti, essa ci conduce alla sua presenza. La vita, spesso è più difficile affrontare la vita che la morte, ma le tentazioni, i fallimenti, le delusioni, le incertezze, le sofferenze della vita non possono separarci dall'amore di Dio che è in Cristo nostro Signore. Gli angeli, credo che intenda dire quelli caduti, i principati e le potenze, sono nemici spirituali del credente. Le cose presenti indicano le circostanze attuali, le cose future riguardano il futuro. Né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. E questi termini includono qualunque altra cosa ti venga in mente. In pratica, assolutamente nulla ci può separare dall'amore di Dio che è centrato in Cristo. Vedi, amica, amico, la salvezza è una storia d'amore. Noi lo amiamo perché ci amati per primo e niente ci può separare da questo amore. Abbiamo visto che in Cristo siamo senza condanna. Ora troviamo che non c'è separazione e in mezzo tutte le cose cooperano al bene. Tu potresti fare di meglio? Tutto ciò è semplicemente meraviglioso. Nel capitolo 12 dei Romani troviamo le quattro relazioni del credente, che sono la relazione con Dio, relazione con i doni dello Spirito, relazione con altri credenti, relazione con i non credenti. Prima si parlava dell'uomo interiore, ora invece dell'uomo esteriore. Prima c'era la condizione del cristiano, ora la consacrazione del cristiano. Prima avevamo visto quello che il cristiano è, ora vediamo quello che il cristiano fa. Abbiamo visto i privilegi della grazia, ora consideriamo i precetti della grazia. La condotta del cristiano deve essere espressa in questo mondo attraverso le relazioni con le persone con cui viene in contatto, e queste relazioni devono essere in qualche modo regolate. È molto facile stabilire delle regole di condotta, ma non è quello che Paolo vuole fare. Ci ha detto che siamo liberi dal sistema mosaico e non lo ha certo fatto per metterci sotto un altro sistema legale. Il cristiano deve capire che a un figlio di Dio non sono date regole e regolamenti. Paolo però fornisce dei principi che fanno da guida al credente. Lo Spirito Santo dà al credente una cartina stradale della vita nella quale, pur mostrando le curve, non indica il limite di velocità. Le deviazioni sono segnalate chiaramente e ci sono chiari avvertimenti al fine di poterle evitare. Al credente è detto di partire senza che gli venga data la rotta precisa da seguire. Per lui ci sono infatti diverse possibilità. Il dovere del cristiano verso lo Stato è la sottomissione. Deve obbedire alle leggi del suo paese, deve pagare le tasse, deve mostrare rispetto per chi è in autorità. Deve pagare i suoi debiti, non deve commettere adulterio, uccidere, rubare, dare falsa testimonianza o desiderare le cose altrui. Deve amare il suo prossimo come se stesso. Il credente deve essere onesto, deve evitare l'ubriachezza, le liti, le gelosie. La Bibbia è molto chiara su queste cose, così come lo è per quello che riguarda i principi basilari della fede. C'è comunque un'altra area della condotta cristiana circa la quale la Bibbia non dà indicazioni precise e lascia il tutto alla sensibilità, alla coscienza dei singoli. Paolo dice ai Filippesi al capitolo 4, versetto 8: «Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri». I tuoi pensieri, prima o poi, condizioneranno la tua condotta. Tu farai quello a cui continui a pensare. Abbiamo un gruppo di credenti che hanno ridotto la vita cristiana a una serie di proibizioni. Queste persone, presenti ancora oggi, gioiscono nella salvezza per grazia, nelle liberazioni dalla legge mosaica, ma immediatamente dopo istituiscono tutta una serie di nuovi comandamenti, molto più numerosi, rigidi, dei famosi 10 comandamenti del Monte Sinai. Il credente maturo deve trovare una via di mezzo tra due estremi. Potremmo citare alcuni principi guida, ed essi sono la convinzione. Qualsiasi cosa facciamo dovrebbe essere fatta con entusiasmo, perché siamo persuasi nella nostra mente che è quello che Dio vuole che facciamo. Coscienza. La nostra condotta deve essere tale che non guardiamo indietro a ciò che abbiamo fatto con rimorsi di coscienza. Considerazione. Dovremmo mostrare considerazione per i sentimenti e i pregiudizi dei credenti più deboli. A conclusione, Paolo riprende la sua testimonianza personale come apostolo dei gentili, facendo riferimento a questioni più personali e ai suoi piani per il futuro. Paolo dice di voler portare il Vangelo in altre regioni e di essere in arrivo a Roma. Poi ci sono 35 persone nominate nel capitolo conclusivo. Sono tutti credenti che vivevano a Roma o che si trovavano con l'apostolo Paolo mentre scriveva questa lettera, probabilmente a Corinto. Viene espresso un tale amore, un tale affetto che erano in totale contraddizione con la filosofia e la pratica di Roma. Questi credenti erano diversi. Non c'è da meravigliarsi se Roma si stupì vedendo queste persone ed esclamò: come si amano questi cristiani. Segue la benedizione finale che vorrei fosse personalizzata, cioè ognuno la prenda come rivolta a sé. Leggiamo in Romani 16 i versetti per concludere che vanno dal 24 al 27. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E con questo brano, tratto, come vi ho detto, dall'epistola che Paolo scrisse ai Romani, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, e intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo ancora una volta l'opportunità di riaprire il libro più letto. Mi raccomando, io ci sarò e alla stessa ora. Ciao!